Shalom, shalom, su questa terra. Shalom, shalom, sia pace, shalom. Shalom, shalom, su questa terra. Shalom, shalom, sia pace, shalom. Rallegratevi con questa terra, esultate quanti l'amate, cessate ogni vostra guerra e il lutto che per lei portate, perché succhierete al suo seno senza mai più tenervi a freno di desideri che nel cuore avete, in abbondanza vi sazierete. Se però verso di lei cambierete atteggiamento,
non più schiava, non più serva,
ma sorella, madre terra, in cui si nasce e si muore e si vive per amore. Shalom, shalom, su questa terra. Shalom, shalom, sia pace, shalom. In essa vedrete scorrere come un fiume la prosperità, come torrente in piena scendere i beni che ci darà. I vostri bimbi portati in braccio sulle ginocchia li accarezzerà, come una madre con il figlio la terra vi consolerà. Se però verso di lei cambierete atteggiamento,
non più schiava, non più serva,
ma sorella, madre terra, in cui si nasce e si muore e si vive per amore. Shalom, shalom, su questa terra. Shalom, shalom, sia pace, shalom. Ci saranno cieli nuovi e nuova sarà la terra, e la gioia la coprirà così come un effetto serra. Tutto questo voi lo vedrete e in pace così vivrete. Le vostre idee riavranno vigore così come il vostro cuore. Se però verso di lei cambierete atteggiamento,
non più schiava, non più serva,
ma sorella, madre terra, in cui si nasce e si muore e si vive per amore. Shalom, 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 su questa terra. Shalom, 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 sia pace, shalom. Shalom, shalom, su questa terra. Shalom, shalom, sia pace, shalom.
Bene, grazie a Pierangelo e Ferruccio che ci hanno introdotto con questo bel canto, grazie a Marco per l'introduzione e naturalmente grazie a voi, buona giornata. Spero che abbiamo tutti dormito abbastanza bene, perché affrontiamo quest'anno temi difficili. Sapete, il tema è brani difficili, cioè complicati, complessi, del Vangelo di Marco. Ce ne sono diverse, abbiamo scelto quelli che ci sembrano i più complessi e anche quelli più significativi. Questa mattina vedremo subito quel brano difficilissimo che ha soltanto Marco di questi alberi che camminano. Continueremo con l'albero del fico che i discepoli videro seccato fino alle radici dopo le parole di Gesù. Proseguiremo con quel discorso oscuro contenuto nel capitolo 13 del sole che si oscura, la luna che non manda splendore, le stelle che cadono e concluderemo domani, domenica, con la finale di Marco, questo annunzio della risurrezione di Gesù, del quale però le donne, pur avendo avuto mandato, non dissero nulla a nessuno. E lo collegheremo all'altro episodio, anche questo specifico soltanto di Marco, del giovanetto che al momento della cattura di Gesù vollero catturare, ma lui fuggì lasciando il lenzuolo e se ne andò via nudo. Quindi questi sono i temi difficili, complicati che quest'anno affrontiamo. Io spero di renderli facili, se li complico ancora di più la colpa non è vostra che non capite, ma mia che non li so spiegare. Comunque c'è un po' di azzardo e di coraggio e da parte mia nel proporre questi temi e da parte vostra a venire a questo incontro, quindi siete responsabili di quello che verrà fuori. Allora, abbiamo visto ieri sera, ricordate, Gesù è dovuto scappare via. È dovuto scappare via perché gli fanno la pelle. Perché Gesù non ha preso le distanze soltanto dalla legge orale, quella il Talmud, la tradizione degli anziani, ma Gesù ha preso le distanze da quello che era intoccabile, la parola di Dio, la Bibbia. E Gesù ha dichiarato che non è vero che quello che ti entra nell'uomo che ti rende impuro, ma è quello che ti esce. E annotava l'Evangelista, e ce l'ha soltanto Marco, dichiarava puri tutti gli alimenti. Se Gesù dichiara puri tutti gli alimenti, significa che il libro del Levitico, almeno in quei capitoli in cui elenca alimenti che rendono impuro l'uomo, è sbagliato o falso. Ma capite, dire che la Bibbia dice il falso, questo è un crimine intollerabile, perché se si comincia a discutere quel capitolo o quei versetti, c'è il rischio che crolla tutta l'impalcatura. Quello che Gesù ha combinato è talmente grave che deve fuggire all'estero. Ma l'occasione di andare all'estero, in terra straniera, cioè dai pagani, permette a Gesù di comunicare l'amore di Dio anche a quelli che se ne ritenevano esclusi. Perché abbiamo visto la linea fondante dell'Evangelista è che l'amore di Dio è universale. L'amore di Dio non conosce quei limiti che gli uomini mettono, dovuti alla razza, alla religione, alla sessualità. L'amore di Dio vuole raggiungere tutti gli uomini. Naturalmente è un amore che viene proposto e non imposto, viene offerto, non diventa un obbligo, ma questa offerta è per tutti gli uomini. Ebbene, in terra pagana avviene quell'episodio che questa mattina commenteremo, ma che dobbiamo per forza inserire nel contesto, altrimenti questa è anche una tecnica di lettura che vi può servire. I brani del Vangelo vanno sempre messi nel loro contesto, perché isolati rischiamo di non comprenderli. Allora leggiamo il capitolo 8 del Vangelo di Marco. Prima di leggere ricordiamo alcune condizioni che permettono la lettura. Lo ripeto per le persone che vengono qui già da anni, ma lo dico anche per le persone che sono nuove, ricordare sempre che i Vangeli non sono una cronaca, ma una teologia. Cioè quello che scrive il Vangelo non riguarda la storia, ma riguarda la fede delle persone. Per questo gli evangelisti non presentano un elenco di fatti, ma di verità. La cronaca, la storia, i fatti rimangono fissati a 2000 anni fa, invece la teologia, la fede e la verità sono sempre attuali. Quindi questo permette di scoprire in questo messaggio un'attualità, cioè una forza vitale che permette anche a noi, a distanza di 2000 anni dagli avvenimenti che vengono descritti, di recepirne la profonda potenza. Allora, scrive l'Evangelista, capitolo 8, in quei giorni siamo in terra pagana. Essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, convocati i discepoli, dice loro: Gesù è in territorio pagano, Gesù è l'unico che si accorge che la gente non ha da mangiare. Questa è una caratteristica che tutti gli evangelisti ci presentano e Marco è stato il primo. Cambia radicalmente il rapporto dell'uomo con Dio. Nella religione l'uomo deve chiedere a Dio, l'uomo deve supplicare. Basta pensare nel deserto, il popolo quante volte ha dovuto chiedere mandaci un pane, e quindi venne la manna. Quindi è il popolo, è l'uomo, che deve supplicare a Dio, chiedere con insistenza. Con Gesù tutto questo cambia. Con Gesù anche la preghiera cambia completamente di significato e di senso. Non c'è da chiedere nulla al Padre, perché Dio non soddisfa i bisogni e le necessità degli uomini, ma le precede. Quindi non c'è da segnalargli un'emergenza, non c'è da fargli presente una necessità, perché lui già ci ha pensato. Quindi il Dio che si manifesta in Gesù è un Dio che precede i bisogni degli uomini. Se Dio precede i nostri bisogni, cosa gli vogliamo chiedere? Cosa gli vogliamo consigliare o ricordare? Quindi è Gesù, prima che la gente gli segnali il loro senso di disagio, e prima che i discepoli, impossibili, i discepoli sono tusi, non se ne accorgeranno mai, gli facessero presente la situazione, è Gesù che si accorge che la folla non aveva da mangiare. Gesù è il solo ad avere la preoccupazione. Il fatto che deve chiamare i discepoli significa che questi gli sono lontani. Una costante di Marco nel Vangelo è che questi discepoli, pur vivendo a gomito con Gesù, gli sono lontani, perché loro seguono una loro immagine di Messia che non corrisponde a quella che si vede Gesù. Allora Gesù dice, ho compassione. Questo verbo avere compassione è un verbo tecnico che nell'Antico Testamento viene adoperato esclusivamente per Dio. Nel mondo ebraico si distinguevano due atteggiamenti, la compassione e la misericordia. Avere compassione è una caratteristica, una qualità divina con la quale Dio comunica, restituisce o arricchisce vita a chi non ce l'ha, e questo lo può fare unicamente Dio. Gli uomini possono avere misericordia. Nel Nuovo Testamento questo attributo, questa qualità di Dio viene riferita a Gesù. Gesù quindi è la compassione, il desiderio di comunicare vita per la folla. Ma attenzione, siamo in terra pagana. I pagani erano esclusi dall'azione di Dio. Tutta una tradizione religiosa diceva che i pagani andavano dominati, i pagani andavano annientati, si distingueva tra omicidio e malicidio. Uccidere un ebreo era un omicidio, ma uccidere un pagano non era considerato un omicidio, uccidere un uomo, ma un malicidio, uccidere un male, estirpare, e quindi si poteva. Quindi Gesù si trova di fronte a gente che è esclusa dall'amore di Dio. Ebbene, Gesù ha compassione per la folla. L'amore di Dio e il desiderio di comunicare vita, perché l'amore di Dio si manifesta comunicando vita, non conosce limiti, che già da 3 giorni. Quando nei Vangeli troviamo dei particolari che a noi ci sembrano più o meno insignificanti per la comprensione del testo, in realtà sono sempre particolari teologici. A noi che questa folla fosse con Gesù da 3 giorni o da 4 giorni, non è che cambia più di tanto, ma non per l'Evangelista. L'Evangelista cita il profeta Osea, dove il Signore dice: dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il 3° giorno ci farà rialzare. Quindi questa citazione, che questa folla è da 3 giorni con Gesù, ricorda il profeta Osea il desiderio di Dio di comunicare vita. E quando Dio vuole comunicare vita, non guarda se uno la merita o non la merita. Perché il Dio di Gesù non guarda i meriti delle persone, ma guarda le loro necessità. Il Dio di Gesù non guarda le virtù degli uomini, ma guarda i loro bisogni. Meriti e virtù non tutti li possono avere, bisogni e necessità sono di tutti. Quindi Gesù dice che ha compassione per questa folla che già da 3 giorni è con lui, quindi gli ha dato adesione, e non ha da mangiare. E aggiunge, se li rimando digiuni alla loro casa, verranno meno per la strada. A quanto pare il digiuno per Gesù non è un valore accettabile, ma è una situazione negativa che va prontamente eliminata. Verranno meno per la strada, alcuni di loro sono venuti da lontano. Il termine da lontano è un termine tecnico con il quale si indicano i popoli pagani. Gli risposero, reagiscono i suoi discepoli. Ricordate che questo episodio è successivo alla prima condivisione dei pani e dei pesci in terra di Israele. Quindi i discepoli dovrebbero sapere, di fronte a un'emergenza come la fame, qual è la loro risposta: condividere quello che hanno con chi non ha. Quando si condivide quello che si ha e quello che si è con chi non ha si crea l'abbondanza. Quindi questo episodio viene dopo la prima condivisione dei pani. Quindi i discepoli sanno benissimo cos'è che dovrebbero fare. E invece gli risposero i suoi discepoli: come si potrà saziarli di pani nel deserto? Quindi la prima condivisione dei pani non ha insegnato a loro niente. Negano i discepoli che l'esperienza avuta con Israele, col popolo di Israele, possa ripetersi con i pagani. Quindi pensano ancora al privilegio del popolo eletto, ma non che l'amore di Dio possa estendersi anche ai pagani. Chi non comprende l'amore universale di Dio è poi incapace di manifestarlo. Quindi si chiedono: come potremo sfamare tante persone nel deserto? Il deserto è il luogo dove il popolo ha dovuto chiedere da mangiare al Signore. Il deserto è il luogo dell'esodo, della liberazione. Allora Gesù domandò loro: quanti pani avete? Ma essi dissero: sette. E vedremo in questo episodio diversi numeri. Ricordo che i numeri nella Bibbia, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, non hanno mai valore matematico, ma sempre figurato. È che dobbiamo comprendere queste loro figure, che spesso non corrispondono alle nostre. Anche noi, lo sapete, quando parliamo nel nostro linguaggio popolare adoperiamo i numeri in maniera figurata, e lo sappiamo che gli altri comprendono, ci sono dei codici linguistici che fanno capire il significato. Se io oggi a tavola, quando mi daranno da pranzo, mi diranno: quanto vuoi? Gli dirò: dammi due spaghetti. Se veramente mi mette due spaghetti, rimango male. Due spaghetti per dire non farmi un piatto grande, o vado a fare due passi. Te l'ho detto mille volte: se adesso cade il bicchiere per terra, voi già sapete tutti quanti in quanti pezzi va. Se volete lo butto, così facciamo la prova. In quanti pezzi va il bicchiere? E chi ve l'ha detto? L'avete mai contati? Se volete facciamo la prova, poi con pazienza li contiamo. Mille significa distruzione completa. Così i numeri nella Bibbia hanno valore figurato. Il numero 7 indica la totalità, il tutto. Allora Gesù dice: quanti pani avete? Essi obiettano: ma ci abbiamo soltanto 7 pani, ecco tutto quello che abbiamo. Ed ecco allora l'azione di Gesù, che è importante, perché in queste condivisioni dei pani l'evangelista anticipa il significato profondo della Eucaristia. A questo proposito, per chi è interessato, l'anno prossimo tratteremo proprio il tema dell'Eucaristia nei Vangeli. E cercheremo di capire come è stato possibile che questo momento prezioso, indispensabile, ricco, sia stato poi trasformato in un obbligo, in qualcosa che veramente ci vuole tutta la resistenza delle persone per parteciparvi. Sapete, assistendo a certe messe si capisce perché si chiama sacrificio della messa, il sacrificio per la gente che ci sta. Come è stato possibile che un qualcosa del genere sia stato degradato così? Allora, il tema che vi annuncio già per l'anno prossimo è: al di là della cena, i racconti dell'Eucaristia nei Vangeli. E nei Vangeli l'Eucaristia viene anticipata in questa condivisione dei pani. Quindi qui, in questo che adesso vedremo, l'Evangelista ci dice qual è il significato profondo dell'Eucaristia, alla quale anche i pagani sono ammessi. All'Eucaristia tutti sono ammessi, tutti, anche i pagani. Anche le persone al di fuori della religione, le uniche persone che non sono ammesse, le uniche persone che Gesù caccia sono le persone pie, le persone devote, quelle che si sentono già a posto per le loro devozioni. Queste non hanno nulla a che fare con la cena dei peccatori. Vediamo allora qual è il significato che l'Evangelista dà dell'Eucaristia, anticipandolo in questa condivisione di pani. E ordinò alla folla di sdraiarsi sulla terra. Come mai Gesù è una persona che non si impone mai, Gesù sempre offre, Gesù propone. Come mai qui è unica volta nel Vangelo Gesù deve ordinare? Perché Gesù deve ordinare? Quando Gesù ordina significa sempre che c'è una resistenza da parte della gente. E cosa ordina? Alla folla di sdraiarsi sulla terra. Vedete, se noi prendiamo questa narrazione come un racconto, questo particolare è incomprensibile. Gesù e darà tra poco da mangiare a tutte queste migliaia di persone, o ognuno mangerà come gli pare. Perché si devono sdraiare per terra? Se io mangio meglio in piedi e io in ginocchio? Perché Gesù comanda, ordina loro, ordina perché trova una resistenza, di sdraiarsi per terra. Perché devono sdraiarsi? Nei pranzi festivi, nei pranzi solenni, in occasione delle grandi ricorrenze come la Pasqua, chi poteva, cioè chi aveva dei servi, mangiava all'uso greco-romano sdraiati su dei lettucci. Ma chi poteva mangiare così? Soltanto chi aveva dei servi che li potevano servire. Allora mangiare sdraiati era il segno della libertà e della dignità del Signore. Allora il primo requisito dell'Eucaristia è che ogni persona, anche quelli che non l'hanno mai avuta, anche quelli che non l'hanno mai conosciuta, nell'Eucaristia devono riscoprire la loro dignità, la loro libertà di essere signori. Ecco perché Gesù gli dice di sdraiarsi. E preso i 7 pani, ringraziò, li spezzò, li diede ai suoi discepoli. Avete visto? Sono le stesse identiche parole che poi l'Evangelista adopererà per l'ultima cena. Prende i 7 pani, ma nella prima condivisione dei pani non ha adoperato l'Evangelista il verbo ringraziò, ma il verbo benedire, perché nel mondo ebraico si ricorreva alla benedizione. Qui siamo in terra pagana, dove il verbo benedire no, non era compreso nel suo profondo significato. Allora l'Evangelista adopera il verbo ringraziare, in greco è eucaristeo, da cui deriva poi la parola eucaristia, cioè il ringraziamento. Li spezzò, quindi gli stessi e le stesse azioni dell'ultima cena, e li diede ai suoi discepoli, attenzione, perché li servissero, ed essi li servirono alla folla. Il verbo servire viene riportato per ben 3 volte, il numero 3 significa quello che è completo, quello che è totale. Il ruolo dei discepoli nella condivisione dei pani è quello di mettersi a servizio per distribuire il pane che non è loro, il pane è Gesù. Guai a quel discepolo che si ritenesse il proprietario, il padrone del pane e decidesse lui a chi darlo e a chi non darlo. Scegliesse lui chi lo merita e chi non lo merita. I discepoli sono i servi del pane che devono distribuire questo pane e darlo agli altri. I proprietari del pane non sono i discepoli, ma è Gesù. Quindi Gesù insegna, non con delle dottrine, ma con degli atteggiamenti vitali, qual è Dio. Lo specifico di Dio, con il quale si manifesta ai pagani, è dare la vita agli uomini. Questo non si insegna attraverso delle dottrine, attraverso delle teologie, ma si trasmette soltanto attraverso azioni che comunicano vita. Quindi nell'Eucaristia si fa l'esperienza di un Dio che comunica vita attraverso gli alimenti essenziali delle persone. Ma l'Evangelista, proprio per far vedere che questa condivisione dei pani in terra pagana non ha nulla di inferiore alla prima in terra di Israele, aggiunge anche: avevano pochi pesciolini e benedetti, in questo caso li benedice, disse di servire anche questi. Quindi i pesciolini vengono nominati per sottolineare l'identità con la prima condivisione dei pani. E mangiarono e saziarono e raccolsero 7 sporte di pezzi avanzati. Nella prima condivisione, ricordate, erano avanzati 12 come il numero delle tribù di Israele, e il termine adoperato era ceste, perché cesto era il termine adoperato in terra palestinese. In terra pagana si usava il termine sporte. Il numero 7 rimanda ai 70 popoli pagani conosciuti a quell'epoca. Ma c'è ancora un altro numero. Erano circa 4.000 e li rimandò. Il numero 4, da sempre nella simbologia, indica i 4 punti cardinali, i 4 venti, che figura l'universo, cioè l'umanità intera. Questo, moltiplicato per 1.000, significa l'infinità. Cioè questa condivisione dei pani, il desiderio di comunicare vita da parte di Dio all'umanità, è estesa a tutto l'universo. Non c'è nessuna persona che possa sentirsi esclusa da questa azione. Quindi Gesù ha compiuto questa seconda condivisione dei pani, nonostante, abbiamo visto, la resistenza dei discepoli, che non capiscono come anche in terra pagana si debbano ripetere i prodigi in terra di Israele. E immediatamente salì sulla barca con i suoi discepoli e venne dalle parti di Dalmanutta. Quindi riprendono la barca e cercano di andare in terra di Israele. Appena Gesù sbarca in territorio ebraico, immediatamente spuntano i nemici. Abbiamo visto, Gesù è dovuto scappare all'estero perché l'aveva sparata grossa. Allora l'attendono per fargli un'imboscata, e uscirono i farisei e cominciarono a discutere con lui, chiedendogli: un segno dal cielo per tentarlo. Il termine fariseo, lo ricordo, significa separato, sono queste pie persone, questi devoti, che osservano tutti i 613 precetti che sono riusciti a estrapolare dalla legge di Mosè. Loro lo attendono al varco, perché Gesù è un pericolo pubblico. Ricordate già il capitolo terzo, dopo che Gesù aveva guarito l'uomo con il braccio paralizzato, i farisei avevano deciso di ammazzarlo. Perché? Se Gesù, trasgredendo la legge, trasgredendo il comandamento più importante, fa del bene, allora la gente comincia a pensare, ma vediamo un po', questo non può essere nemico di Dio, perché fa del bene. Se fa del bene trasgredendo la legge, può darsi che questa legge non è proprio come ce la raccontate voi, che proviene da Dio. Quindi Gesù è pericoloso. Allora lo tendono al varco i farisei, i nemici della vita, e discutono con lui chiedendogli un segno dal cielo. Cioè, con che autorità fai questo? Mostraci un segno, si intende un segno prodigioso dal cielo da parte di Dio, e si richiama ai segni compiuti da Mosè, segni di potenza con il quale si favoriva il proprio popolo, ma si distruggevano i nemici. Mai Gesù nel Vangelo accorderà questa richiesta di un segno. A quanti gli chiedono un segno da vedere per credere, Gesù opporrà invece il contrario: credete e diventerete voi un segno che gli altri possono vedere. Quindi Gesù rifiuterà. Comunque scrive l'Evangelista che gli chiedono un segno dal cielo per tentarlo. È grave la denuncia che fa l'Evangelista. Il verbo tentare è quello che ha adoperato all'inizio del Vangelo per indicare le tentazioni del Satana nel deserto. Poi il Satana scompare, ma compaiono lungo il Vangelo i suoi emissari, i suoi strumenti. L'Evangelista ci mette in guardia: attenti, queste persone tanto pie, queste persone tanto devote, questi zelanti difensori della religione, delle norme, della dottrina, in realtà sono strumenti del diavolo, perché detestano la vita nelle sue forme, sono nemici della vita. Quindi l'Evangelista ci presenta i farisei, pensate, l'elite spirituale, che in realtà sono gli strumenti del diavolo, sono quelli che lo tentano. Quindi, quando vedono questi farisei la libertà, l'autonomia, lo sviluppo delle persone, questi reagiscono, perché la religione non tollera la libertà, l'autonomia e lo sviluppo delle persone. Nella religione le persone devono rimanere infantili e dipendere sempre da un capo, da un'autorità che riconoscono, che gli dica cosa, quando e come farlo. Che una persona cresca e si maturi, questo è un crimine intollerabile. Allora Gesù, sospirando profondamente, quindi Gesù reprime la sua pena e anche la sua ira nei confronti di questi farisei, dice: perché questa generazione cerca un segno? Amen. Amen, espressione ebraica che indica qualcosa di sicuro. Vi assicuro, giammai sarà dato un segno a questa generazione. La maniera grammaticale con cui nel greco questa espressione viene espressa indica profondo disprezzo e disgusto, questa generazione. Nella tradizione ebraica si parlavano di tre generazioni: la generazione del diluvio, che era perita tragicamente, la generazione del deserto, erano tutti morti, stecchiti, e la terza, la generazione del Messia. Ebbene, da queste parole Gesù fa capire che anche la generazione del Messia, questo dell'epoca del Messia, rischia di perire e di non arrivare alla terra promessa. Quindi Gesù assicura che mai darà un segno. L'Evangelista, sottolineando questo atteggiamento duro da parte di Gesù, mette in guardia da quello, lo vedremo poi nel pomeriggio con il capitolo 13, che puntualmente ricorre nella storia delle religioni: la richiesta di un segno, la promessa di un segno. La gente ha bisogno di qualcosa di straordinario. Chi non riesce a percepire la presenza del Dio amore nell'ordinario ha bisogno di vedere la presenza di un Dio di potenza, di un Dio potente nello straordinario. Quindi chi non ha occhi per vedere l'amore di Dio che circola tra di noi ha sempre tentato di vedere queste esperienze straordinarie. E Gesù li pianta in asso e, lasciateli, salì di nuovo sulla barca verso l'altra riva. Quando nei Vangeli troviamo l'espressione altra riva, indica sempre i popoli pagani. Quindi Gesù dalla terra pagana era tornato in Israele, lì ha trovato l'imboscata dei farisei. Gesù rifiuta di entrare in colloquio con loro, non dà il consegno e di nuovo si mette in barca e va di nuovo in terra pagana, con l'entusiasmo fantastico da parte dei discepoli. E qui adesso l'Evangelista ci prepara a questo episodio della visione del cieco. Quindi lasciateli, salì di nuovo sulla barca verso l'altra riva. Dimenticatosi di prendere dei pani, sta parlando dei discepoli, avevano con sé nella barca un pane. Marco non ha la preghiera del Padre Nostro che è presente in Matteo e Luca, ma non per questo la teologia di questa preghiera è presente. Quell'espressione "dacci oggi il pane", malamente tradotta con quel quotidiano che non ha nulla a che vedere, che fa equivocare il pane che viene richiesto con il pane che si mangia, questo pane è la presenza di Gesù. Abbiamo visto che c'è stata la condivisione dei pani. Questo pane che Gesù prende e spezza è la sua vita che alimenta gli altri. Ebbene, saliti sulla barca, si sono dimenticati di prendere i pani e non avevano con sé nella barca che, l'Evangelista non dice, come certi traduttori, un solo pane, che fa sembrare che mancano gli altri pani. Non avevano che un pane. L'unico pane che hanno è Gesù. Il pane è fattore di vita, il pane è quello che alimenta l'esistenza, il pane nella tradizione ebraica era l'immagine della legge, quello che alimentava il popolo. Ebbene, visto che Gesù non vuole nulla avere a che fare con la tradizione dei farisei, i discepoli si ritrovano nella barca, immagina la comunità, solo con Gesù. E non gli basta, rimangono male, perché loro sono ancora attaccati a questa tradizione. Quindi non avevano che un pane e sentono la mancanza dell'altro pane. E Gesù raccomandava loro: attenzione, guardatevi dal lievito, il lievito è qualcosa che corrompe, dei farisei e dal lievito degli erodiani. Cos'è che unisce farisei ed erodiani? Il potere. Gli erodiani detenevano il potere civile, i farisei detenevano il potere religioso, il potere spirituale. Allora Gesù mette in guardia la sua comunità, i suoi discepoli, dal potere. Chi vive sotto l'ambito del potere è refrattario all'azione di Gesù. Vedremo che questi discepoli, pur stando con Gesù vicini, non lo capiscono. Chi vive sotto la sfera del potere, sia perché lo detiene, sia perché vi aspira, o peggio ancora, perché vi è sottomesso, è refrattario all'azione del Signore. Chi detiene il potere vede con fastidio un messaggio di un Dio amore che si mette a servizio degli altri. Chi aspira al potere vede come una minaccia il messaggio di Gesù che invita a farsi servo volontariamente per amore degli altri. E la terza categoria, la più tragica, i sottomessi al potere vedono nel messaggio di Gesù un attentato, una minaccia alla propria sicurezza. Perché vedete, il potere religioso toglie la libertà ma rende pienamente sicuri. Dal momento che entri in un'istituzione, in un'organizzazione religiosa, tu non devi più pensare con la propria testa, devi soltanto eseguire quello che gli altri ti dicono, cioè devi diventare un perfetto killer, un perfetto criminale. Sapete che nella storia dell'umanità le persone che hanno compiuto i crimini più gravi sono state persone obbedienti. Non c'è nulla di più pericoloso di una persona obbediente, perché chi obbedisce non ragiona con la propria coscienza, ma esegue il mandato di una persona che ritiene superiore. Voi sapete che questi grandi criminali dell'umanità, una volta accusati, come si sono difesi? Ho eseguito gli ordini. Quindi non c'è nulla di più criminale di eseguire gli ordini e non c'è nulla di più pericoloso di una persona obbediente, perché non ragiona con la propria coscienza. Ma questo è il fascino della religione. Ti toglie la libertà, però ti dà la piena sicurezza. Allora Gesù dice: attenti a questo lievito. Quindi il potere, sia civile che quello religioso. Il potere che domina è sempre perverso, qualunque sia la motivazione che si porta per ottenerlo o per esercitarlo. Ma i discepoli non capiscono e parlavano gli uni con gli altri perché non avevano pane. Allora, sono sulla barca, hanno Gesù, ma non lo vedono. Non vedono che Gesù è pane. Quindi l'Evangelista, di fronte a questa resistenza dei discepoli, ci fa capire che hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie ma non odono, non considerano l'unico pane ma si preoccupano per gli altri pani. Allora, sapendolo, Gesù gli dice: perché parlate che non avete pani? Ancora non intendete, non capite? Non è un problema di udito, è un problema di comprendogno. Avete il cuore nel mondo ebraico non è la sede degli affetti ma la coscienza. Avete il cuore indurito, incastrato con queste mentalità. La loro mente è indurita perché non è aperta al nuovo ma ancora radicata nel vecchio. Quindi Gesù perde la pazienza, dice: ma perché parlate ancora che non avete i pani? Avete udito e avete le orecchie e non udite? Avete occhi e non vedete? Ecco, qui l'Evangelista ci prepara piano piano all'episodio difficile della guarigione del cieco. Hanno occhi e non vedono. Non è un problema oculistico, è un problema interiore. Non è un problema fisico, è un problema spirituale. Avete occhi e non vedete e orecchi e non udite? In precedenza c'era stato l'episodio della guarigione di Gesù del sordo balbuziente, che provvidenzialmente questo brano lo troveremo nell'Eucaristia di domenica. E continua Gesù: e non ricordate? E come un maestro che interroga i scolari, i testardi, Gesù gli ripete la lezione. E non ricordate quando i cinque pani ho spezzato per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? Gli dicono 12. In realtà non sono stati i discepoli a raccogliere i pani, ma la folla. Allora Gesù sottolinea la loro mancata partecipazione a questa raccolta e questo causa la mancanza della comprensione. E continua Gesù: e quando i 7 per i 4.000, quante sporte piene di pezzi raccoglieste? Gli dicono 7. Quindi Gesù, con grande pazienza di fronte a questi discepoli come scolari, testardi, rinnova i fatti passati e diceva loro: e ancora non capite? Quindi Gesù esprime tutta la sua delusione riguardo i discepoli. L'Evangelista sta denunciando quanto l'attaccamento alla tradizione o all'ideologia religiosa possa vanificare la novità portata da Gesù. Il vino nuovo richiede odori nuovi, altrimenti si perde il vecchio e si perde il nuovo. Gesù è radicale: vino nuovo, odori nuovi. Chi accoglie la novità bella, entusiasmante del messaggio di Gesù, ma pensa di inserirlo all'interno delle vecchie ideologie, dottrine o strutture religiose, non si gusta più il vecchio perché lo vede insufficiente, ma neanche riesce a gustare il nuovo perché lo ha mortificato e rischia di perdere il tutto. Ed ecco qui, allora, con questa lunga premessa, quindi della condivisione dei pani, del rimprovero di Gesù: avete occhi e non vedete? Ecco che l'Evangelista inserisce l'episodio della guarigione del cieco di Bessaida. Come facciamo per interpretare rettamente questi episodi? Bisogna, con grande onestà scientifica e intellettuale, lasciarsi guidare da quelle chiavi di lettura che l'Evangelista mette. Vedremo oggi pomeriggio, quando faremo quell'episodio complicatissimo del capitolo 13, che l'Evangelista, sapendo di scrivere qualcosa di complesso, avvertirà, dice: e il lettore capisca bene. Chi è il lettore? Il lettore non è uno che sapeva leggere, era l'intellettuale, era il teologo della comunità che interpretava questo messaggio. Lo ricordo e lo dico per le persone nuove, che i Vangeli non sono stati scritti per essere letti dalle persone, perché le persone, nella stragrande maggioranza, erano analfabete. I Vangeli sono un'opera d'arte dal punto di vista letterario, una ricchissima opera dal punto di vista teologico, complessa, ricca di simboli, di significati, che andava trasferita nell'altra comunità dove il teologo la interpretava. E perché lo interpretasse bene, l'Evangelista metteva delle chiavi di lettura o dei termini inappropriati che attirassero l'attenzione. A questo proposito, ve lo dico come stile della nostra esegesi è lo studio di questi testi, la nostra esegesi, quella del nostro centro studi biblici, ci sono persone nuove, per chi non lo sapesse, allora sono un frate, sono un prete dell'Ordine dei Servi di Maria, Abbiamo nelle Marche un centro di studi biblici dove ci dedichiamo allo studio scientifico della Sacra Scrittura e poi alla sua divulgazione a livello popolare. Ebbene, il nostro metodo di lavoro è questo: attenersi strettamente al testo, rigorosamente, di non sganare neanche di una virgola. È indubbiamente una teologia più povera, però più sicura, più certa. Tant'è vero che io, almeno in 30 anni di produzione, non ho dovuto mai rettificare nulla di quello che ho scritto. Ho dovuto migliorarlo, perché nel frattempo vengono nuovi studi, ma non ho dovuto mai smentire nulla di quanto avessi detto o scritto. Perché? Perché noi ci atteniamo rigorosamente ai testi. C'è una teologia più ricca, più bella, però è una teologia fantasiosa, che si basa sul può darsi che, è probabile che, certamente che, è possibile che. È una teologia rischiosa, perché con il probabile, con è possibile, forse, si arriva dopo al codice da Vinci. Quindi ve lo dico, noi stiamo rigorosamente, in maniera pignola, al testo. Allora vediamo qual è questo testo. E giungono verso Bessaida. Bessaida, città pagana di frontiera, era una città molto popolosa. Bessaida sembra che significasse la casa della pesca. E gli portano un cieco. Chi è che gli portano? Nel Vangelo di Marco, fin dall'inizio, mentre Gesù si trova in difficoltà con i discepoli, che vedete, gli fanno perdere la pazienza, possibile che non capite ancora, però Gesù c'ha sempre dei collaboratori. L'Evangelista li ha descritti all'inizio del suo Vangelo come gli angeli che lo servivano. Gli angeli sono inviati di Dio, sono i collaboratori di Gesù e sono in questo Vangelo quelli che provengono non da Israele, ma quelli che provengono dal mondo fuori della legge, dal mondo del peccato, dal mondo pagano, che non hanno le resistenze teologiche tradizionali per accogliere il messaggio di Gesù e ne diventano subito i più intimi collaboratori. Quindi da una parte Gesù incontra resistenza nei discepoli, ma c'ha dei collaboratori. Allora gli portano un cieco e lo supplicano di toccarlo. Anche qui, e prima di passare all'analisi di questo brano, le infermità nei Vangeli non sono handicap fisici, ma handicap spirituali. L'Evangelista adopera il linguaggio dei profeti, dove la cecità, la sordità erano tutte figure della resistenza che il popolo metteva nel comprendere e nell'accogliere il messaggio del Signore. Comunque, per farci orientare esattamente, vediamo cos'è che ci dice l'Evangelista. E avendo preso la mano del cieco, come mai Gesù lo prende per la mano? Beh, dice, beh, era cieco, non ci vedeva. Ma strano, dice, lo condusse fuori del villaggio. E perché? Questo è cieco, poveretto, perché lo porti fuori del villaggio per guarirlo? L'Evangelista sta citando il profeta Geremia, il capitolo 38, versetto 32, dove Dio dice, prendendo io la loro mano per condurli fuori dalla terra d'Egitto. Quindi Gesù prende per mano il cieco, perché questo cieco vive in una terra di prigionia. È questa terra di schiavitù che gli impedisce di scorgere la luce di Dio. E scrive l'Evangelista, preso per la mano, lo condusse fuori. E qui ecco, quando gli evangelisti mettono dei particolari stonati, incongrui, è perché è una maniera per dire al lettore, attento, cerca di capire, lo condusse fuori del villaggio, villaggio. Ma non mi avevi detto che era Bessaida? Bessaida era una città popolosa. Perché l'evangelista adesso dice che prende il cieco per mano e lo conduce fuori del villaggio? Bessaida non è un villaggio. Bessaida era una città di frontiera densamente popolata. Perché l'evangelista a questo punto lo chiama villaggio? Villaggio è un termine tecnico adoperato da tutti gli evangelisti per indicare il luogo dove la tradizione è talmente attecchita e le novità vengono viste con sospetto. Voi sapete, mentre nelle città le mode vanno e vengono, nei villaggi, nei paesi piccoli, le tradizioni mettono le radici e ogni novità viene vista con sospetto. Quindi quando nei Vangeli appare il termine villaggio, indica sempre resistenza, incomprensione o rifiuto della novità portata da Gesù. Ecco perché Gesù lo porta fuori del villaggio. Gesù non lo può guarire all'interno del villaggio, perché altrimenti ritorna nella condizione prima. Gesù, per ridargli la vista, lo deve condurre fuori della tradizione religiosa. La tradizione religiosa non solo non permette la fede, ma impedisce di scorgere il volto di Dio e la sua azione. Allora lo prende fuori del villaggio. Abbiamo detto che a volte i traduttori, di fronte a certe espressioni un po' grezze, rozze di Marco, cercano di attenuarlo un po'. Non so la traduzione che avete, normalmente dicono messa la saliva, posta la saliva sugli occhi. No, no, Gesù sputa sugli occhi. È un'azione un po' violenta, Gesù gli sputa sugli occhi. Tant'è vero che i traduttori, non so le traduzioni che avete, normalmente dicono messa la saliva sugli occhi. No, no, Gesù non prende la saliva e gliela mette sugli occhi. Gesù ci sputa. Gesù fa un'azione violenta perché indica la resistenza. E perché la saliva? La saliva, nella mentalità dell'epoca, era alito condensato, e l'alito era immagine dello spirito. È una maniera figurata con la quale l'evangelista indica l'azione di Gesù di comunicare il suo spirito, ma non sugli occhi. Il problema non era fisico, non era un problema oculistico. Occhi, in greco, si dice oftalmoi, da cui abbiamo i termini della medicina. Qui invece l'evangelista adopera un altro termine greco, in greco è ommata, che non indica occhi, ma indica visione. Il problema non era di diotrie. Il problema non era oculistico, il problema era interiore. Allora Gesù gli sputa, cioè in maniera irruente, violenta, gli comunica il suo spirito dove? Sulla visione. È la visione che è deficitaria. E gli impose le mani, imporre le mani e comunicare vita. Quindi lo sputo gli dà lo spirito per avere la visione, le mani per comunicargli la sua stessa energia vitale. E lo interrogò. Vedi qualcosa? Ed ecco la risposta strana dell'uomo. E alzati gli occhi, il verbo tradotto con alzare gli occhi, è adoperato dal profeta Isaia, capitolo 61, per indicare l'azione dell'unto del Signore, del Messia, e quello di far recuperare la vista ai ciechi. Quindi vedete l'evangelista come ci riempie l'episodio di richiami biblici per farci capire: attenti, non è una semplice guarigione come si poteva fare dall'oculistica, ma è un'azione del Signore per liberare i discepoli da questa tradizione nazionalista che impediva loro di scorgere un Messia, sì, ma un Messia universale, non un Messia soltanto di un popolo. E alzati gli occhi, diceva, scorgo gli uomini perché vedo come alberi che camminano. I verbi per indicare la visione da parte del cieco sono due. C'è il verbo scorgere, che indica uno sguardo superficiale, e il verbo percepire, che significa entrare nel significato di quello che si vede. E sono gli stessi termini adoperati dal profeta Isaia nel rimprovero del Signore al popolo, perché guardando guardino ma non vedono. Quindi qui l'individuo incomincia a guardare e poi finalmente a vedere. E perché quest'uomo dice scorgo gli uomini perché vedo come alberi che camminano? Pur scorgendo gli uomini, questi sembrano alberi. Gli alberi cosa sono? Sono esseri vivi, ma che non odono e non vedono. Quindi l'evangelista adopera un paragone che escludesse esseri vitali, persone, che appunto vedono e ascoltano. Quindi adopera il termine dell'albero per indicare un essere vivo ma che non vede e non ascolta, non ode. E l'espressione con l'articolo determinativo, gli uomini, rimanda all'ultima volta che era apparso il termine gli uomini, è quello che abbiamo visto ieri sera. Quando Gesù denuncia ai farisei e agli scribi, quella che voi spacciate come tradizione degli antichi, in realtà sono precetti degli uomini. Ecco il motivo della cecità dei discepoli. I discepoli, o questo cieco di Bessaida, non vede perché la tradizione religiosa lo ha accecato. La tradizione religiosa, impostata tutta sulla potenza, sul potere di Dio, sotto la sottomissione, impedisce di scorgere l'azione di Dio nella vita delle persone. Quindi è questa la causa della cecità, l'attaccamento alla tradizione religiosa che ha soppiantato il comandamento di Dio. Allora, è l'unica volta che una guarigione di Gesù non riesce al primo impatto. È strano questo. Come mai Gesù, eppure gli ha sputato, gli impose le mani? Questo fa capire la resistenza dei discepoli. Tante volte abbiamo commentato in altri incontri questa resistenza talmente tenace che non basterà la resurrezione di Gesù per convincerli del suo programma come proveniente da Dio. Lo sapete quante volte abbiamo citato, per indicare questa resistenza dei discepoli, l'inizio degli Atti degli Apostoli, dove Gesù, visto che i discepoli non hanno capito nulla, li raccoglie, fa un corso intensivo, non una 3 giorni biblica, ma 40 giorni parlando di un unico argomento, del regno di Dio. Avranno capito, cioè Gesù parla per 40 giorni del regno di Dio, più chiaro di così? Al 40° giorno uno dei discepoli dice, sì vabbè, Sor Messia, ma il regno di Israele, quando è che lo restauri? Loro è questo che vogliono, vedete, Gesù è morto, è risuscitato, insegna loro per 40 giorni, ma niente. Quindi non è un problema di vista fisica, è un problema interiore. Allora questa resistenza da parte dei discepoli viene qui illustrata dal fatto che la guarigione di Gesù non riesce al primo impatto. Allora Gesù di nuovo impose le mani sui suoi occhi e finalmente e vide bene e fu ristabilito e scorse chiaramente tutto. Quindi è l'unica volta che Gesù deve ripetere un intervento su una persona. E li inviò alla sua casa, ecco il mistero di questo brano, che è chiaramente teologico, figurato, perché la finale fa cascare le braccia. E lo inviò alla sua casa dicendo, non entrare nel villaggio. Dicono che ancora lì c'è questo poveretto che sta pensando come dovrà fare, perché lui abitava nel villaggio. Gesù l'ha preso per la mano, l'ha condotto fuori, gli ha restituito la vita. La vista, gli ha detto adesso torna a casa ma non entrare nel villaggio. Pare che l'ha provata tutta, ha fatto un tunnel con le pertiche, ma non ci riesce. Come fa a andare a casa senza entrare nel villaggio? Lo vedete, lo faccio in maniera comica, umoristica, ma per far comprendere il valore teologico di questi brani. Il villaggio è il luogo della tradizione. Se io adesso ti ho restituito la visione, che era quella che deficitava, se tu ritorni nel villaggio, ritorni nella condizione di prima. Una volta che una torna indietro, la sua situazione è peggiore. E lo inviò quindi alla sua casa dicendo non entrare nel villaggio. Il processo di liberazione è crescente, non tollera soste. Il rischio è che se si torna indietro si perde tutto. Ma non illudiamoci, questa guarigione non è andata a buon fine. Il cieco tornerà ancora una volta a farsi presente in questo Vangelo ed è l'unica volta che una persona guarita da Gesù ha un nome. Conosciamo il cieco di Gerico, che nel Vangelo di Marco è presentato come il figlio di Timeo, Bartimeo. Bar, espressione aramaica che significa figlio, Timeo, verbo greco che significa onore, il figlio dell'onore. Ecco perché è cieco. Mentre Gesù ha detto un profeta non è disonorato, non è che disonorato tra i suoi, i discepoli, questa è l'immagine dei discepoli, il cieco, ambiscono all'onore. Perché ritorna questa figura del cieco? Perché Gesù, Gerusalemme lì davanti, per la terza volta dice, adesso vi parlo chiaro, chiaro, vado a Gerusalemme, vado a essere ammazzato, avete capito? Tutto capito, Sor Messia. Fa in tempo a dire così, arriva Giacomo e Giovanni, del nascosto degli altri, mi raccomando, a Gerusalemme dacci i posti più importanti, uno a destra e uno a sinistra. Oh santo paradiso, ho appena detto ma adesso ammazzato e voi chiedete i posti più importanti, vedete, hanno orecchie e non odono, hanno occhi e non vedono. Subito dopo questo episodio l'evangelista allora ci colloca il cieco Bartimeo. Chi è questo cieco? È colui che attaccato agli ideali della tradizione religiosa non riesce a vedere Gesù. Infatti come si rivolge il cieco a Gesù? Come lo chiama? Figlio di Davide. Ha sbagliato. Gesù non è il figlio di Davide, è il figlio del Dio vivente. Davide era il re che impose il potere togliendo la vita ai nemici. Il figlio di Dio è l'amore che comunicherà vita anche ai suoi nemici. Allora ci facciamo adesso un bel intervallo, cercando di digerire questi alberi che camminano. Il secondo episodio è un po' meno complesso, ci vediamo qui tra mezz'ora, faremo l'episodio insensato di Gesù che se la prende con un povero fico, colpevole di non avere fichi, e l'evangelista Marco, sadico, dice: ma non era la stagione dei fichi. Qui qualcuno sballa, o sballa Gesù, o sballa l'Evangelista, o forse neanche. Ci vediamo tra mezz'ora.
Allora ringraziamo il nostro Alberto. È bravo, è vero? È vero che è bravo. Fatogli un applauso, da, se lo merita.